Il tema è enunciato così: Maria donna a servizio della vita, ieri e oggi. Anche qui ripeto quello che ho accennato nella relazione precedente, cioè la vita con la V maiuscola, inclusiva certo anche della V minuscola, ma orientata e proiettata alla vita che non muore. Va bene la vita? Donna però, il cuore di tutto è la donna. Maria, donna, a servizio della vita ieri e oggi. Presenta questa relazione il padre Adriano Attarda, carmelitano qui del Teresianum, recentemente laureato proprio sul tema della donna nel Magistero di Giovanni Paolo II, Maria donna nel Magistero di Giovanni Paolo II, quindi ha dovuto spogliare tutti i testi del Papa e raccogliere, per così dire, l'insegnamento del grande pontefice e tradurlo nella sua tesi di laurea, e alla luce di essa lui, che già insegna da anni, può trasmettere anche a noi il significato di Maria a servizio della vita, ieri sì, ma anche oggi. Padre Adriano, a te la parola. E grazie di aver accettato e di essere con noi.
Tra Maria e la donna c'è un nesso necessario. Già sul piano naturale, quello che accade in Maria concerne in qualche modo anche la donna e contribuisce alla sua storia e alla sua comprensione, appunto perché Maria è donna. Il mistero di Dio sul femminile non distingue tra Maria e la donna, poiché il progetto di Dio su Maria è lo stesso progetto di Dio sulla donna. Ma il nesso più profondo tra la donna e Maria è dato dal fatto che la madre del Signore è chiamata ad occupare un posto importante nella storia della salvezza, in quanto donna. La scelta di Maria da parte di Dio, che nella pienezza dei tempi fa nascere il suo figlio da donna, rivela al massimo grado il modo di agire di Dio nei riguardi della donna stessa. Maria perciò rivela la donna alla donna, perché costituisce l'orizzonte storico salvifico della sua definitiva comprensione. Io in questo intervento cercherò di individuare quello spazio nel quale, in base agli orientamenti della recente enciclica di Benedetto XVI Deus Caritas Est e del recente Magistero Pontificio, si possa riconoscere la permanente validità della iconicità mariana per le nuove esigenze della donna del nostro tempo. Tale rapporto porta poi ad individuare l'esistenza e l'importanza di quel modo femminile di essere e di agire nel mondo, diverso e reciproco rispetto a quello maschile, e anche poi di ipotizzare ambiti concreti di azione e di impegno a servizio della vita per la donna nel campo della compagine sociale ed ecclesiale alla luce della Madre di Dio. Il personalismo teologico che pervase tutto il Concilio Vaticano II non mancò di interessare anche il capitolo VIII della Lumen Gentium, che presenta Maria di Nazareth nel suo essere persona, autodeterminantesi in relazione con Dio Padre, Figlio, Spirito, con la Chiesa e con tutti gli uomini bisognosi di salvezza. Questa ottica personalistica rimane viva anche nel post-concilio e essa trova il culmine nella Mariologia di Giovanni Paolo II che, seguendo queste stesse coordinate del concilio, dimostra una grande sensibilità per la figura di Maria, appunto nei suoi risvolti personalistici, antropologici e psicologici. Maria di Nazareth è la definizione vivente di ciò che teologicamente si deve intendere con persona umana. Il frequente richiamo di quel libero io, umano e femminile, di Maria nell'evento della incarnazione è fortemente indicativo della personalità di questa donna, a cui Dio si rivolge proprio in quanto persona, ossia nel suo essere capace di dialogo, di un dialogo dalle connotazioni ben precise e anche impegnative. Tra Maria e Dio si stabilisce allora un dialogo interpersonale, reso soprannaturale dalla grazia, la quale, dice la Mulieris Dignitatem 5, non mette mai da parte la natura umana, ma la nobilita. Pertanto quella pienezza di grazia concessa alla Vergine di Nazareth in vista del suo divenire Theotokos significa allo stesso tempo pienezza della perfezione di ciò che è caratteristico della donna, di ciò che è femminile. La sovrabbondanza della grazia, perciò, non annulla la persona femminile di Maria, piuttosto essa, la grazia, contribuisce a perfezionarla. Infatti la donna Maria è coinvolta da autentico soggetto nel disegno salvifico di Dio, aderendo liberamente, consapevolmente al mistero di cui diviene portatrice intrepida. L'aspetto antropologico personalistico di Maria si spiega innanzitutto nel suo essere relazionale al Dio Trino. La persona, infatti, si svela nella sua relazione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo e con i loro modi di essere e di agire. Ora, ciascuna ipostasi della Trinità partecipa della pienezza e della unicità dell'essere assoluto, restando irriducibilmente personale. L'unità trinitaria esige la sostanziale identità della natura delle tre persone, non solo in senso ontologico, ma anche quale dinamica dell'essere di ciascuna in rapporto all'altra. Ne consegue che ogni persona della Trinità non è sussistente per se stessa, ma dal momento che si dona interamente, diciamo, alle altre due, si realizza pienamente in esse e con esse. E mentre abbandona se stesso, Dio fa esistere l'altro da sé. Se poi, alla luce di questa divina alterità dell'amore, per chiamarla così insieme a Benedetto XVI, Essere persona comporta essere soggetto sussistente in rapporto all'altro io. Allora, se è tutto così, la madre del Signore, in forza della sua concezione immacolata, è perfettamente e pienamente persona, dato che la sua partecipazione all'essere non è ostacolata da nessun elemento, diciamo, fuorviante. A differenza di ogni altra creatura segnata dal peccato e per questo fortemente condizionata nel rapporto interpersonale con Dio e con gli altri, Maria, per dono gratuito prima e per libera corrispondenza personale poi, ha costantemente mantenuto e accresciuto il dialogo fondamentale del proprio io con il tu di ciascuna persona umana e anche del rapporto io-tu divino, tanto da potersi individuare in lei la persona pienamente compiuta in Cristo Gesù. Ora, tale modalità dinamica relazionale dell'essere e dell'agire in Maria rinvigorisce ed essenzializza la sua personalità, cioè costituisce il motivo principale per autodefinirsi. Così la Vergine Maria dimostra che la piena realizzazione dell'essere umano consiste nel dono sincero e libero di sé, quello che il Magistero chiama comunemente communio personarum. Allora, in questa offerta è significata la suprema legge dell'essere personale, legge che travalica lo stesso principio della inalienabilità del soggetto. In un'epoca in cui si parla nei giornali e ovunque di questo fine del soggetto, vedo che l'ispirazione personalista nella figura mariana è un contributo del tutto nuovo e anche originale alla persona stessa, in quanto fa scoprire con meraviglia e con grande stupore la verità intera dell'uomo, quale essere creato in Gesù Cristo ad immagine e somiglianza di Dio, di quel Dio persona, di quel Dio amore che si dona, Deus Caritas Est 17. Scoprire questo valore fondante dell'umano in Maria evita, io la vedo così, il rischio di una presentazione funzionale ad un disegno che la sorpassa e la strumentalizzi, nonché di una sua falsa divinizzazione, con una conseguente vana credulità da parte dei fedeli. Inoltre, vedo che la categoria personalistica in Maria indubbiamente libera la riflessione sulla identità femminile di una sua biologizzazione e ideologizzazione. Infatti il recente Magistero Pontificio supera ormai la tendenza sia ad identificare che a ridurre tutta questa differenza al solo dato biologico. La persona umana invece è tale perché è capace di trascendere questo dato biopsichico, di superare ruoli e archetipi femminili o maschili cui la determinazione sessuale rimanda. Allora la luce di Maria persona, l'identità della donna si fonda su questo suo essere immagine di Dio Trinità, manifestata nella capacità di autonomia e di relazione e nell'essere aperta all'altro da sé. In tal modo la paradigmaticità mariana contribuisce ad impostare la relazionalità uomo-donna quale costitutivo ontico. La relazionalità è ontologicamente pertinente alla persona come a quella divina. Quindi questo essere per non è limitato in Maria in quanto donna, ma tale da connotare la persona in quanto tale, perché ontologicamente destinata alla relazione. Ne consegue allora che il maschile e il femminile non sono più definiti in maniera speculare ed antitetico, ma secondo una dialettica di differenza in relazione, poiché ambedue declinano questo esse ad la persona quale vicendevole esser per reciproca diaconia, reciproca funzione, reciproco servizio. E la Vergine sposa Madre Maria, l'icona del mistero dell'uomo creato e redento nella sua totalità dalla Trinità. Perché? Perché Dio sceglie una Vergine per manifestarsi. Dio sceglie una madre per comunicarsi. E Dio sceglie una sposa per fare alleanza con l'umanità. Allora, contemplare Maria, considerarla sotto questi tre aspetti, nella loro concreta determinatezza e nella indissolubile congiunzione fra loro e con il mistero che veicolano, allora sì, questo discorso è corretto, pensando a tutta quella teologia femminista. Parlando qui della donna a partire da questo caso assolutamente singolare di Maria, non vuole dire sviluppare ancora una ontologia al femminile, in quanto i rischi di astrattezza di una simile ricerca dell'eterno femminino sono stati correttamente denunciati dal pensiero femminista. Già le sottolineature del personalismo portano ad escludere una lettura, per così dire, geometrica del trinomio Vergine, sposa e madre, pur particolarmente significative, diciamo, nella realizzazione della donna. Tali dimensioni fondamentali però non circoscrivono l'esistenza femminile, perché non esauriscono il mistero della persona umana di sesso femminile. Tale conclusione è possibile solamente però se si tiene presente tutto ciò che abbiamo finora elaborato sulla persona che trascende qualsiasi ruolo. Quindi, se si esalta la verginità, se si esalta la sponsalità, la maternità di Maria e di ciascuna donna, Ciò non significa riscrivere le donne nelle attitudini negative di sempre, di mistificanti riduzioni alle loro mere funzioni, ma inquadrate nella prospettiva della unidualità, della reciprocità tra uomo e la donna, la verginità, la sponsalità e la maternità sono accentuazioni caratteristiche dell'essere femminile rispetto a quello maschile. Tali specificità per cui vanno lette secondo una fenomenologia sponsale. Partendo dalla fenomenologia si giunge alla ontologia, con un continuo passaggio gradiente dal segno al significato, dalla espressione alla interiorità, dalla psicosociologia alla profondità del mistero. Se la verginità e la maternità sono considerate unitamente alla sponsalità per evocare gli orizzonti amplissimi e ontoteologici della coumanità e che trovano l'ultima e più alta espressione nella analogia trinitaria, conferma che tale specificità della donna non è coattiva di altre sue qualità. Allora queste dimensioni, vergine, madre, sposa, rimangono espressioni ineguagliabili di amore senza confini, indicatori di dignità e vocazione, qualità che la donna vive, e questo è importante, e celebra costantemente quale persona. Per cui queste dimensioni sono non un destino da accettare, quanto piuttosto da integrare, da accogliere liberamente al, nel e con il suo senso più profondo. La verginità, la sponsalità e la maternità sono allora legate a quella struttura personale del dono, dell'essere donna, della dimensione personale del dono. Inoltre sono le stesse parole di Maria all'Annunciazione, avvenga in me quel che hai detto, a significare tale disponibilità della donna al dono di sé e alla accoglienza della persona. A partire da questa verità fondamentale, è possibile cogliere gli aspetti concreti di una maternità, quale frutto del reciproco dono delle persone nel matrimonio per accogliere una nuova vita, a sua volta persona originale. Allora abbiamo la maternità dono, che va ben oltre la semplice continuazione della specie, continuazione della razza, aumento del numero delle famiglie. Abbiamo qui la maternità dono, inteso non quale diritto per giustificare qualsiasi mezzo per ottenerlo, ma quale grazia di Dio è frutto di un amore condiviso fra uomo e donna. Abbiamo qui la maternità dono, compreso non quale ricerca di interesse personale. Abbiamo qui la maternità dono, che vede nel bambino o nella bambina un essere unico voluto da Dio per se stesso e perciò non oggetto di personale gratificazione. Una piena comprensione di questo amore all'altro non è però possibile senza proiettare su di esso la luce della sua sorgente ultima, che è Dio. La maternità, infatti, è una forte esperienza religiosa. Una donna non può portare in sé la vita senza percepire di trovarsi alla sorgente di un mistero che supera la mera scienza. Per questo motivo, l'aborto lascia sempre in ogni donna tracce indelebili e spesso una profonda destrutturazione che la colpisce nel suo stesso essere. Ciò suppone e richiama anche la concezione della libertà subordinata alla verità, applicata alla questione del rispetto della vita. Infatti la libertà individualista e senza legami con la verità è contro la vita. Il relativismo totale, per cui tutto è convenzionale, tutto è negoziabile, anche il primo dei diritti fondamentali, quello alla vita, spalanca le porte al totalitarismo. La cultura della morte, che continua a minacciare l'umanità, trova la sua radice profonda in questa negazione della verità e nella deriva arbitraria della libertà. Per questo il riscatto auspicato di una cultura della vita da parte delle donne non può che partire dalla riscoperta del legame costruttivo che unisce la libertà alla verità. Ecco allora noi, alla luce della Vergine Maria di Cana, che pone davanti all'uomo la chiamata a vivere la libertà, aprendo però il cuore a Cristo, alla luce di questa donna, ciascuna donna potrà aprirsi in uno spazio di carità senza confini, di servizio, diciamo, vero. La donna è ontologicamente destinata a servire la vita. La relazione, l'essere per l'altro, costruttivo ontico di tutto il genere umano, è però particolarmente espresso dalla figura femminile. La donna, penso, è definita dall'apertura alla vita, che la vede protagonista privilegiata. Ne risulta poi lo stesso ordine dell'amore, che rende inammissibile sul piano etico la contraccezione. Altrimenti la donna avvilerebbe non solo la sua stessa dignità di persona, ma si priverebbe della soggettività che le è propria, nuovamente ridotta a semplice oggetto, diciamo, di manipolazione, di puro fruizione. Il comportamento contraccettivo svilisce il partner a livello, ecco, diciamo, di oggetto di cui uno possa impossessarsi, passando così dalla logica e dall'etica del dono, come abbiamo detto, alla logica del possesso, stravolgendo così radicalmente quel fondamentale significato del corpo che reclama un autentico dono di sé. Questo concetto è di fondamentale importanza per non fraintendere tutto il recente Magistero Pontificio sulla iconicità mariana nei confronti della donna. Infatti, se quel trinomio Vergine, sposa e madre viene correttamente letto a partire da quest'ottica di fondo, si può comprendere quanto la riflessione sul femminile non canonizzi quella esagerazione naturalista che riduce l'essenza o l'insè della donna quasi unicamente a quel suo ruolo per gli altri. Nei passi io vedo a quell'altro eccesso, che è l'eccesso culturalista, che distingue completamente la dignità e la realizzazione della donna dalle funzioni suddette, badando solo a ciò che il soggetto vorrà fare di sé, prescindendo dalla propria integrità fisica, la verginità, e dalla propria funzione fisiologica, la maternità, anche spiritualmente intese. Invece, collocate nell'ethos evangelico dell'amore che si fa dono e in questa prospettiva personalistica, le dimensioni vergine, sposa e madre costituiscono l'antitesi alla concezione individualistica e razionalistica moderna del soggetto indipendente e sovrano. Il nucleo profondo della teologia sulla donna si ha in quella ben nota affermazione della Mulieris Dignitatem 30, che dice: la donna non può ritrovare se stessa se non donando l'amore per gli altri. Ora, se il donarsi rappresenta il dato complessivo nel quale va collocato tutto ciò che è, allora la fenomenologia dell'essere va resa quale fenomenologia dell'amore. La vita ha nell'amore donato la sua regola e scopre in esso la sua perfezione. Inoltre, se tutto ciò venisse interpretato diversamente, sarebbe impossibile considerare la verginità consacrata quale modo di realizzazione per la donna, dal momento che essa non è legata al dare la vita dal punto di vista biologico, ma alla possibilità di vivere in pienezza il proprio essere femminile a totale servizio del regno di Dio. Eppure la conferma che il recente Magistero Pontificio supera questa ermeneutica riduttiva della donna nel suo essere vergine, sposa e madre si dà alla figura di Maria in rapporto alla Chiesa e più ancora alla sua soggettualità di discepola. In tal modo, se in Maria la femminilità si esprime principalmente secondo questi tre paradigmi fondamentali di vergine, sposa e madre, liberamente scelti e voluti, tuttavia non si esaurisce in essi. Collocando la figura di Maria al popolo messianico e al discepolato, si evita il paradosso secondo il quale si esalterebbero nella verginità di Maria gli aspetti biologici e non coscienti, nella sua maternità gli aspetti funzionali alla generazione, nella sua desolazione ai piedi della croce la condizione di vittima, nel suo rapporto con Dio il servizio cieco è privo di discernimento. Nel ricercare il senso della presenza femminile personale di Maria in ordine alla storia dell'alleanza in rapporto a Dio Trinità, si presentano le dimensioni della vocazione femminile in lei incontrate e congiunte in modo eccezionale secondo un disegno divino che invita l'umanità tutta alla libera corrispondenza all'amore. Un locus particolare in cui la presenza e il ruolo della donna appaiono contrassegnati da una certa incisività è quello educativo. Qui io non vorrei entrare nel merito di un discorso se l'indole femminile sia naturalmente portata ad esprimersi nel campo della educazione. Tuttavia io vedo, perché è evidente, che fra le prime possibilità professionali aperte alla presenza femminile per concretizzare l'esercizio dell'amore nella Chiesa e nella società, vi sono quelle relative alla educazione e alla istruzione. Ecco, subito dico che non deve trattarsi di una semplice trasmissione di valori e di verità rivelate, ma di una educazione che mira alla formazione integrale della persona, al coinvolgimento della sua intera esistenza, in modo tale che ciò che si annunzia sia il riflesso di una vita impegnata dal punto di vista umano e spirituale. Qui vedo che si colloca la missione educatrice di Maria, maestra di vita, quale misura per ogni attività al femminile che abbraccia insieme quel ricevere e l'ispirare. Perché Maria, che a Cana indusse il figlio a dar inizio alla sua opera di salvezza, ossia mediante, ecco, la sua presenza persuasiva condusse Gesù a dare il primo segno, vedo che è archetipo della donna nel suo modo specificamente femminile di ispirare nell'altro una azione. Dal recente Magistero Pontificio si desume che la femminilità è centro propulsore unificante, un modo di essere generale caratteristico della donna in quanto tale. E di questo principio femminile che detta le leggi della relazione si può cogliere un atteggiamento particolare, la cura. Ciò non significa distinguere ciò che è femminile quale non maschile, o definire la donna nei suoi limiti o confini. Piuttosto, tale modo di essere nel mondo della donna rileva ed evidenzia quanto in lei può essere simbolico di dimensioni umane universali. Per cui, se tendenzialmente, ripeto, tendenzialmente, l'uomo maschio procede in maniera rettilinea, mirando pragmaticamente alla efficacia dello scopo, al costituire se stesso eroe o padrone, ecco, la donna si manifesta marcatamente, o meglio specificamente, secondo quel suo prendere cura di, ossia procedendo in modo curvilineo, la donna è capace di un vero incontro, cogliendo l'esigenza, l'aspirazione, il bisogno dell'altro, che a loro volta permettono di evidenziare la qualità, l'essenza e il valore che le persone danno a se stessi e alle cose. E questo, io vedo, consentirà alla donna di ritornare a quel suo essere aiuto nell'esistenza dell'uomo, come amava dire affermare Giovanni Paolo II. Realtà che vede entrambi, uomo e donna, secondo le rispettive modalità della medesima natura. Se allora il carisma fondamentale della donna è quello della maternità personale, viene messa in evidenza una intrinseca potenzialità educatrice femminile, mezzo altissimo di preparazione alla vita e di relazionalità coinvolgente con l'essere umano e con il mondo. Educare, infatti, significa sollecitare l'umanità, indurre l'altro ad amare la vita e raggiungere quell'autonoma capacità di agire liberamente nella rettitudine, con attenzione prevalente a quella dimensione interiore che ne costituisce il contenuto più specifico. Ora, muovendosi in questo orizzonte di senso più vasto, si possono individuare alcune ipotesi di piste educative al femminile: l'incontro con il sé e l'incontro con l'altro, personale e oggettuale. Innanzitutto, però, è necessario premettere una cosa: che la realizzazione della fondamentale relazione io-mondo-Dio, risultante dalla educazione al femminile, esige che la donna educatrice sia innanzitutto determinata, sia incisiva, protesa costantemente e teologicamente verso il suo essere donna. In altre parole, la donna deve essere lei stessa per prima ad imparare a conoscersi oggettivamente, accettarsi e valorizzarsi. L'immagine della donna educatrice non può essere costruita su falsi idealismi, perché una crescita reale deve corrispondere ad una autentica immagine di sé. Pertanto, la donna non può eludere la coscienza della propria realtà attraverso quel famoso gioco della maschera, del travestimento, o peggio ancora, secondo alcune teologhe femministe, della mascolinizzazione. Inoltre, conoscersi ed accettarsi non implica tanto il dimostrare le proprie specificità femminile, ma il decidersi a viverle. Nella relazione orizzontale io-tu, mediata e perfezionata da quella relazione io-tu-Dio. Per di più, solo tale dinamismo conoscitivo-relazionale rende la donna forte, rende la donna coraggiosa, abilitandola ad un sincero dono di sé, a un sincero dono di sé disinteressato, disponibile ad essere guida e maestra che genera e difende la vita autenticamente umana. Circa questo primo orientamento che vi ho detto del educare all'incontro con il sé, il recente Magistero Pontificio esorta insistentemente le donne alla difesa dell'interiorità dell'educando. Se la cultura postmoderna, diciamo, ha disseccato l'interiorità, tanto da ridurre la persona umana ad un insieme di atti indipendenti da qualsiasi realtà spirituale, da qualsiasi realtà interiore, causa e principio d'unità, la Chiesa, ecco, incoraggia a questa arte, di educare in positivo, di far crescere dall'interno, ossia di conquistare il cuore alla luce della Vergine Maria. In un mondo moderno o ancora postmoderno, dove tutto sembra che si svolga e si compia nel periferico, nel esteriore, la Chiesa richiama questo compito urgente e prioritario della educazione da parte della donna, principalmente nell'aiutare il singolo a riconquistare il centro di sé, quello spazio interiore da cui trova origine l'agire, che perfeziona e autentica l'uomo in quanto uomo. A scanso di equivoci, va precisato che tale appello non significa un invito a rinchiudersi nel proprio io. Si tratta piuttosto di un ricorso a quella dimensione personale che sa controbilanciare ciò che nel mondo è transuente ed effimero, dominato dal puro accadimento e dall'esterilsi di ogni valore, ecco, a una cosa che vede piuttosto un fine ultimo, una vista di bene, di orizzonte, di senso. È una particolare sottolineatura affinché l'educazione al femminile favorisca l'autotrascendenza, favorisca l'autonomia di decisione e di azione e si avvii al senso di valori morali e religiosi che rispondono ad interrogativi profondi e ad una dimensione imprescindibile dell'essere umano, contro quel umanesimo esclusivo, tecnocrate, contro una ragione, direi operativo, strumentale, che ancora oggi tutto manipola e nulla contempla. Dall'interiorità poi scaturisce la relazionalità. L'interiorità, infatti, è la dimensione che ciascuna persona ha dentro di sé per poter accogliere e donare. In altre parole, una comprensione sincera, vera, autentica di sé orienta conseguentemente verso la communio personarum, letta in termini di essere, dove l'altro conserva il suo vero, vero volto personale, originale. Per Giovanni Paolo II, la presenza femminile è sorgente di vita, è creatrice di comunione, dice, perché è ispiratrice di bontà. Se l'essere umano ha il dovere e il diritto di diventare sempre quello che è, risulta necessaria una educazione al femminile che avvii verso una relazionalità personale di dominio di sé, ove la persona diventa soggetto più libero quanto più si dona nell'amore e nella verità. In questa linea di pensiero assume tutto il suo significato educativo la presenza della donna nelle istituzioni scolastiche. Tale educazione però non debba ridursi alla conoscenza di nozioni, nozioni scollegate o alla sola acquisizione di capacità tecniche. Il servizio a livello didattico della donna insegnante deve essere unito a linee direttive, a logiche di fondo, cioè che il suo sia un insegnamento che sappia evidenziare la referenza e la responsabilità umana di scienza e ne mostri la significatività e portata umanistica, operando un'efficace sintesi tra fede e cultura. Tale proposta educativa integrale al femminile fa comprendere il significato profondo dei vari recenti pronunciamenti magisteriali e dell'insistenza da parte della donna nel impostare un progetto educativo alla pace. In continuità con quanto è stato rilevato sin qui, la donna è colei che per la sua peculiarità materna è chiamata più dell'uomo maschio ad essere generatrice e promotrice di vita, che è altrettanto dire educatrice alla pace, poiché la vera cultura della vita non può nascere e svilupparsi se non in un clima di pace. Ne consegue che educando alla pace, la donna non si limita agli aspetti esteriori della convivenza o meramente all'assenza di conflitti o, diciamo, silenzio dei cannoni, ma deve favorire una atmosfera dello spirito, creando rapporti autentici con il proprio sé e con l'altro. Promuovere una cultura di pace non è per la donna il rendersi autonoma di fronte all'uomo, ma il diventare se stessa, sviluppando la propria identità di persona e donna nel contesto socio-culturale ed ecclesiale in cui si trova a vivere. In questa prospettiva la diversità non viene considerata quale fattore disturbante da rifiutare, ma dimensione arricchente da accettare, quale espressione di differenziazione nell'umano. L'essere educatrice alla pace comporta un compito inderogabile. Anche qui, per educare alla pace, la donna deve innanzitutto coltivarla in se stessa. Si tratta di una continua lotta che la stessa donna deve tuttora affrontare e non scappare, non tanto verso ciò che la contrasta all'esterno, quanto contro le proprie identificazioni negative, sintomatiche di una situazione conflittuale profonda che la spingono a situarsi continuamente in un modo riduttivo, secondario, di seconda qualità nel mondo. In tal modo la donna deve intraprendere questo compito di educare alla pace partendo da una riconciliazione con se stessa, accettando la fatica di elaborare attivamente e determinatamente le proprie esperienze personali e risolvere in maniera consapevole e creativa quei conflitti discriminatori. Giovanni Paolo II aveva esortato le donne affinché si diano idealmente la mano in una grande catena di pace. Bella, eh? Per, dice, determinare e concretizzare una cultura di innocenza, ricca di alcuni fondamentali elementi, quale il senso di Dio, il gusto del bello, l'amore per la verità, l'opzione della solidarietà, la capacità vostra della tenerezza, il coraggio del perdono e così via. Ma per determinare la pace necessita che la donna ripristini la parola, la decisione, l'azione in quei luoghi della elaborazione della coscienza individuale. Infatti, credo che senza il contributo delle donne la società è meno viva, la cultura meno ricca e la pace più insicura. Perciò spetta alla intera società e anche alla Chiesa lasciare che la donna si riappropri della parola, della decisione, dell'azione, non per omologarsi all'uomo, a delle modalità maschili ideologizzate da un processo teoria-prassi-teoria, ma per fare emergere quelle femminili che, partendo dalla realtà, dal contatto con il quotidiano, l'immediato, ecco, e dalla relazione personale, seguano tendenzialmente la traiettoria prassi-teoria-prassi. Gli ambiti in cui la donna può esercitare tali sue doti di educatrice alla pace sono molteplici, eppure è specificamente l'ambiente familiare che purtroppo risulta fino ad oggi a livello antropologico luogo di violenza, di tensione e di sopraffazione. Ecco, io salto un po', avrete sicuramente la relazione alla vostra disposizione, però ecco, volevo concludere richiamando un po' questa dimensione mariana di un progetto educativo al femminile. La missione educatrice di Maria trae il suo fondamento e la sua legittimazione dal fatto che ella è madre. Tuttavia, la maternità di Maria non si è limitata soltanto al processo biologico del generare, ma al pari di quanto avviene per ogni altra madre, ha donato anche un contributo essenziale alla crescita e allo sviluppo del figlio. In tal modo il magistero recente scarta l'idea che di fronte a Maria, a Gesù maestro onnisciente che gode la visione beatifica, il ruolo di Maria si riduca ad una occasione per manifestare con atti e parole qualche cosa della scienza e della saggezza. La maternità di Maria, invece, è una relazione permanente da persona a persona. Ne consegue nel figlio di Dio una relazione filiale e reale in rapporto a Maria sua madre, e ciò comporta un compito pedagogico che la rende vera educatrice di Dio. Maria è paradigma per la donna educatrice in questo processo di umanizzazione, in questo processo di formazione alla persona, il cui costruttivo formale è l'amore. Se è essenziale alla maternità il fatto di riferirsi alla persona, madre è colei che insieme genera ed educa, ossia che si prende cura della integrale crescita in umanità dell'uomo a lei affidato. Afferma Benedetto XVI, la madre del capo è anche la madre di tutta la Chiesa. Lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa. Si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa. Madre è una presenza allora femminile, non parcellizzata, ma totale. Presenza collegata a tutta la verità dell'altro, illuminata da ciò che dell'uomo pensa Dio. Tale sottolineatura di un adeguato concetto della maternità di Maria aiuta a costruire oggi un discorso mariologico capace di far interagire l'antropologia filosofica con quella teologica, nel senso che per una autentica comprensione della figura evangelica di Maria occorre innanzitutto conoscere a fondo la persona umana di cui la Vergine rappresenta la più alta espressione. Ma altrettanto, guardando Maria, si è aiutato anche a scoprire la verità sulla persona, che non si esaurisce nel dire che è soggetto consapevole, è libero, chiamato a vivere nell'apertura all'altro da sé. Più radicalmente, la persona è detta quando si afferma che è un essere vivo in relazione a Dio amore, che è Padre, Figlio e Spirito, dato che, dice ancora Benedetto XVI nella sua enciclica, l'amore di Dio per noi è questione fondamentale della vita. In altre parole, la figura di Maria insegna, aiuta, coopera alla progressiva costruzione della persona, nella comprensione di sé e nella dinamica di una reciprocità antropologica e teandrica. Maria, afferma ancora Ratzinger, la Vergine, la Madre, ci mostra che cos'è l'amore e da dove esso trae la sua origine. Allora su questo sfondo si chiarisce perché Maria è punto di riferimento sicuro nella missione educatrice della donna, chiamata al servizio dello sviluppo integrale della persona e alla promozione di una esistenza degna dell'uomo e corrispondente al progetto di Dio. Concludo dicendo che se il nocciolo, come abbiamo detto, del progetto educativo al femminile è il permettere all'uomo l'itinerario verso Dio amore, la fecondità della riflessione sulla competenza magistrale di Maria in quanto madre discepola di Gesù si prospetta particolarmente importante per la donna. La dimensione mariana, infatti, nel campo educativo femminile lascia intuire, insieme ad un forte senso di Dio, una densità umana e una comunicabilità esistenziale. E tali motivi, rivendicanti la specificità del vissuto cristiano, preconizzano nel futuro un lavoro interdisciplinare tra mariologia e scienze umane, che lungi dal limitarsi a fredde esposizioni sulla Madre di Dio, proceda in una direzione formativa e soprattutto esperienziale. Diventerà cioè una vera mistagogia che situa Maria quale incomparabile guida nell'itinerario della persona ad interiorizzare e significare il mistero. Trascurare tale interpretazione significativa della Madre di Gesù e la conseguente validità del modello per la donna educatrice non solo costituirebbe un regresso della stessa mariologia, ma anche favorirebbe letture teologiche tuttora riduttive. Per esempio, l'astrattismo, quale speculazione lontana dalla storia e priva di corretti parametri antropologici, l'altro pericolo, l'individualismo, che nella enfatizzazione della figura di Maria la isola da una umanità solidale, l'altro pericolo, il dogmatismo, attento soltanto a delle precise dottrine formulate dal Magistero, e infine il pericolo della ideologizzazione che manipola la figura mariana asservendola ad un programma sociale, ad un programma politico o religioso. Simili derive costituiscono vere e proprie insidie con effetto deturpante per la mariologia.
Padre Adriano, lo dobbiamo ringraziare cordialissimamente per questa tecnica precisa, profonda, relazione che va rimeditata, articolata su testi sicuri, orientata su piste indubitate di verità e davanti alle situazioni concrete aberranti di un mondo, e non soltanto femminista, ma di un mondo che rischia di strumentalizzare non soltanto la donna e l'uomo, ma la persona umana, entro schemi che non sono certo quelli di Dio che ci ha creati, né del fine per il quale tutti insieme camminiamo verso la pienezza della vita. Perciò Maria diventa il paradigma, al di là di quelli che possono essere eccessi o difetti, il paradigma pratico e concreto di poter costruire insieme una vita al minuscolo, se volete, esistenziale educata, e una vita al maiuscolo sempre rapportata a Dio, fonte della verità e fonte della vita e di ogni vita. Qualche domanda, perché tra poco cominceremo la celebrazione del Benedetta Tu, qualche domanda che potete rivolgere, se lo credete, nell'ambito di 2 minuti.